/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uicbasilicata.it.
Amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di un argomento molto interessante e caro alle persone con disabilità in un certo senso. Si tratta dei corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale promossi dall'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione IRIFOR a livello nazionale ed in particolare di un bando a cui ha aderito la struttura regionale IRIFOR Basilicata per poter organizzare due corsi su Potenza e due su Matera, cofinanziati dalle due rispettive aziende sanitarie ASP ed ASM. Ma entriamo un attimo nello specifico e cerchiamo di dare una definizione a questo tipo di corsi. Come suggeriscono i termini, servono complessivamente a consentire a una persona con disabilità della vista di poter acquisire autonomia nello svolgimento quotidiano delle proprie azioni di vita. Ovviamente questa è una definizione molto semplificata, perché vedremo poi nel corso della puntata, grazie al contributo di due istruttrici altamente specializzate, che c'è un lavoro dietro molto strutturato e organizzato, perché nulla viene lasciato al caso. Innanzitutto, molto banalmente, perché siamo tutti diversi, con o senza disabilità, per cui il percorso deve, come dire, aderire il più possibile alle esigenze del singolo. E anche un altro fattore determinante è quello dell'età. Una persona di 12 anni può avere determinate necessità per acquisire autonomia che sono differenti da una persona di 60 anni, per esempio. Come si agisce, volendo un attimo sintetizzare un po' all'osso? Innanzitutto su un livello base, che è quello della riabilitazione dei sensi integri, ossia per esempio l'udito, l'olfatto, la percezione termica, per poter poi promuovere le competenze cognitive, quindi l'organizzazione per esempio spazio-temporale, la viabilità, e potenziare poi cosa? Le capacità motorie e psicomotorie, per esempio la postura di una persona che cammina. Cioè sostanzialmente una persona con disabilità della vista, quando decide di seguire un percorso di questo tipo, lo fa innanzitutto per restituire a se stessa libertà, una maggiore libertà di movimento e di autonomia, ma questo lo deve fare attraverso una nuova, se vogliamo, acquisizione di consapevolezza di sé. E questo avviene soprattutto attraverso il corpo. Quindi una persona con disabilità della vista impara a conoscerlo, tra virgolette, di nuovo, promuovendo tutti gli altri sensi. Quindi una volta che ha preso maggiore possesso di sé, impara anche a gestire il proprio corpo nello spazio, e questo ovviamente credo sia il regalo più grande che si possa fare ad una persona con disabilità, sia da parte di chi lavora in questo settore, ma anche e soprattutto che può fare a se stessa una persona che decide di intraprendere un percorso di questo tipo e quindi poter migliorare sensibilmente la propria vita. Allora ascoltiamo gli interventi delle due istruttrici di orientamento in mobilità che ci spiegheranno un po' come avvengono i vari passaggi che portano poi al risultato finale. Silvia Romanelli, che è l'istruttrice che si sta occupando dell'attività sul territorio potentino, e quindi con lei affronteremo un po' il percorso degli utenti che vengono seguiti. Innanzitutto, Silvia, definiscici proprio la figura professionale dell'istruttore di orientamento in mobilità.
Ciao Fabiana. L'istruttore di orientamento in mobilità è una figura tecnica specializzata nell'insegnare ai disabili visivi di qualsiasi età e con qualsiasi tipo di patologia visiva, quindi parliamo di ciechi parziali, totali, ipovedenti, lievi, medio o gravi, con o senza minorazioni aggiuntive alla difficoltà visiva, di tipo motorio, cognitivo o psicosensoriale, e ha seguito un percorso specifico di studi, una particolare attenzione a quelli che sono le specifiche esigenze di mobilità autonoma e indipendenza sia concettuale che di movimento. È componente dell'equipe riabilitativa, progetta e conduce corsi di orientamento e mobilità individuali e individualizzati, quindi il rapporto è uno a uno con il proprio utente. È docente in corsi di aggiornamento, formazione e informazione, nonché di sensibilizzazione. È consulente per l'accessibilità.
Silvia, come si forma un istruttore OM?
È un corso professionalizzante di minimo 1000 ore che prevede una parte didattica, teorica, dove le materie sono chiaramente neuropsichiatria, psicologia, pedagogia speciale, didattica speciale, oftalmologia clinica, e poi una parte invece di corso di studi proprio tecnico specialistico, in cui il corsista, e quindi colui che intende svolgere questa professione, vive in prima persona il training di orientamento e mobilità con benda, e quindi impara anche poi ad utilizzare il bastone bianco lungo e quali sono le strategie per veicolare tutti gli insegnamenti al proprio utente per renderlo consapevole, indipendente e autonomo nei contesti spaziali ma anche intellettuali, che ovviamente però ha delle variabili soggettive. Quindi c'è sempre una parte, esiste il corso standard basato su metodi scientifici di insegnamento, quindi non è lasciato nulla al caso, però è un'esperienza in più che viene data al corsista proprio per comprendere quali sono le variabili e maggiormente avere strumenti di interpretazione psicologica, emotiva, affettivo-relazionale riguardo l'immagine di sé che l'utente ha, immagina il contesto in cui vive, e quindi puoi avere maggiore possibilità di comprendere quali possono essere le aggravanti o le facilitazioni. Il metodo di insegnamento poi è induttivo e deduttivo, si basa molto sul problem solving, quindi si creano delle situazioni di criticità alle quali poi l'utente deve trovare l'aggiustamento e l'accomodamento migliore. Il training di orientamento e mobilità è come fosse un abito cucito su misura sulla persona, salvaguardando ovviamente l'aspetto tecnico di utilizzo degli ausili, dal quale non si può prescindere, ma anche lì viene adattato alla personalità e alla persona stessa. Un adolescente non può avere certamente gli stessi obiettivi per una persona in età adulta, quindi con i minori così come per gli adulti, la parte iniziale del training è in ambiente interno, e abbiamo avuto la grande possibilità di utilizzare gli spazi dell'Unibus, di potenza proprio per svolgere le attività in contesto interno, che hanno consentito di poter affrontare unità didattiche come le tecniche di accompagnamento, le tecniche di autoprotezione in deambulazione autonoma, l'argomento del riconoscimento delle monete, così come anche la scrittura continua in nero per operare la firma. Ed è un aspetto importantissimo dell'autonomia della persona, che va a toccare anche delle corde emotive interne. Io posso firmare, io disabile, io devo firmare.
Una legittimazione vera e propria di se stessi.
Esatto.
Assolutamente. Senti, rispetto agli spazi, no? Parlavi, diciamo, dell'area perimetrale e del salire e dello scendere scale, quindi ovviamente cambia l'approccio se ci troviamo in un'area, diciamo, in una superficie in pianura o invece in salita e in discesa.
Certo. Tra l'altro, affrontare delle scale in un contesto interno mi porta ad avere sicuramente delle facilitazioni logistiche. In teoria dovrei poter trovare delle scale che hanno un'alzata e pedata di gradini a norma, e così è stato nel contesto interno dell'Unibus.
Perfetto.
E quindi io, attraverso l'anticipazione appunto del bastone sia in salita che in discesa, avverto se ho dei gradini altri da compiere prima del fine scala, posto che il corrimano può esserci, come no, e quindi so che sono arrivato a pianerottolo, e specialmente in discesa, posto che il corrimano sia a norma e quindi vada oltre l'ultimo gradino sul pianerottolo, perché così dovrebbe essere il corrimano, anche se non lo fosse, il bastone mi avverte che sono un passo indietro rispetto al pianerottolo, e non ho l'idea di avere quella falsa caduta, di fare quel falso passo. Contesto urbano invece, nel caso di potenza, abbiamo chiaramente diversi tipi di pavimentazione liscia, terreno, erba, sabbia, neve, ciottolato, pietra basolato.
Amici, siamo con Iva Casanovi questa volta, che è un'altra professionista del settore riguardo i corsi di orientamento e mobilità, e ci parlerà un po' della struttura di questi percorsi che ha assunto l'esperienza nella città di Matera. Anzitutto, Iva, una prima domanda: ci sono delle fasi propedeutiche, ecco, prima di iniziare questi percorsi, e qual è l'età giusta per farlo?
Si parte dalla prima infanzia, che riguarda i bambini da 0 a 3 anni, e si parla quindi di intervento precoce, preorientamento e mobilità. Questo percorso è mirato soprattutto a potenziare lo sviluppo individuale del bambino e anche a supportare le famiglie perché possano svolgere in modo gratificante e produttivo la loro funzione di stimolo per la crescita del bambino. Poi dopo si passa alla seconda infanzia, che va dai 3 ai 12 anni, dove oltre alla famiglia si collabora e molto con gli insegnanti, quindi l'ambiente scolastico. Poi c'è la fase dell'adolescenza, 12-18 anni, e l'età adulta dai 18 ai 64, per arrivare all'età presenile e senile dai 64 in poi. Per quanto riguarda la riabilitazione, c'è da dire che l'istruttore di orientamento e mobilità per tutte le fasce di età parte da un'osservazione e da una valutazione. Quindi, per quanto riguarda l'osservazione, ovviamente si parte dall'aspetto oftalmologico, se è una cecità congenita o acquisita, oppure la tipologia di ipovisione. La situazione dei sensi residui, quindi se il tatto, l'udito, la situazione motoria, come si muove, la situazione sistemica, se ci sono altre patologie in atto, e l'aspetto importantissimo, quello psicologico, quindi fattori personali, ambientali, sociali, familiari, per soddisfare le reali esigenze e quindi il livello di motivazione del ragazzo. Io faccio un esempio: se una persona vuole imparare a fare la spesa, dovrà imparare abilità che riguardano l'orientamento e la mobilità, cioè sapere andare da casa ai vari negozi, farvi ritorno, individuare i vari negozi. E poi abilità che riguardano l'autonomia personale, quindi gestire il denaro, rapportarsi con il personale dei negozi, fare la fila, sapere quando è il proprio turno, chiedere aiuto in caso di bisogno, eccetera. Il corso, diciamo, di orientamento e mobilità è individuale, mentre quello di AP può essere fatto anche in piccoli gruppi e, per esempio, può essere diversificato a secondo delle esigenze della persona non vedente. Per esempio, può essere solo la cucina o soltanto la parte dell'autonomia personale, quindi sapersi vestire, truccare, ordinare la propria stanza.
Iva, che ruolo ha la famiglia, specialmente nelle fasi giovanili, di una persona che vuole emanciparsi con questi corsi?
Che è determinante, perché se la famiglia non collabora in queste cose, ovviamente comincia, non lo so, a dare, diciamo, dei paletti, a dire no, vabbè, io faccio così, mia figlia deve fare in questo modo, oppure no, così si può, cioè ci deve essere la collaborazione, ecco, da parte della famiglia. Questa è la cosa che insisto, sia in orientamento e mobilità che nell'autonomia personale. Come ho detto all'inizio, il ruolo della famiglia è prioritario per la riuscita, diciamo, dell'autonomia del disabile.
Amici, siamo collegati con Paola D'Antonio, prorettrice all'inclusione dell'Unibas, che ci racconterà un po' come è nata l'idea di aderire a questo progetto.
Grazie Fabiana. Come Università della Basilicata abbiamo molto a cuore il ruolo della terza missione, quindi la didattica, la ricerca, ma anche la risposta alle esigenze del territorio. E quindi pensiamo che proprio attivare processi, percorsi, progetti di inclusione sia una delle finalità più importanti del mondo accademico. Certo, di un mondo accademico come l'Università degli Studi della Basilicata, che guarda alla disabilità come una grande ricchezza, ricchezza per il territorio, ricchezza per noi tutti.
Quanto è importante per voi la valorizzazione degli spazi? Perché ci raccontava un'istruttrice dei corsi di orientamento e mobilità che sono a disposizione dell'Unibas delle mappe tattili, che per esempio in altri luoghi non si trovano. Quindi, voglio dire, questo è un valore aggiunto da prendere a modello.
Sì, questa è proprio la, diciamo, dimostrazione di quanto appunto noi crediamo in un impegno, in un processo di inclusione, e attiviamo anche delle politiche, delle azioni pratiche, perché appunto abbiamo una mappa tattile, abbiamo delle indicazioni specifiche, insomma abbiamo delle strutture che sono accessibili. E questo, devo dire, è stato per noi anche una scoperta di cui vi ringraziamo, nel senso che l'esperienza che è stata fatta proprio in quest'ultima collaborazione con i percorsi di orientamento e addestramento che state svolgendo all'interno del campus di Macchia Romana a Potenza sono stati per noi anche una prova proprio di quanto poi quelle strutture che noi reputiamo accessibili lo siano realmente. E devo dire, vi ringraziamo, perché è stato per noi anche la possibilità di poterci, ecco, dire proprio con sicurezza, con garanzia, anche con piena soddisfazione, che le nostre strutture sono appunto accessibili.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di turismo e pellegrinaggi. In particolare ci concentreremo sul racconto dei soci UC Basilicata dei Musei Vaticani, luogo senza tempo dove è possibile ammirare numerose meraviglie artistiche che testimoniano il cospicuo patrimonio culturale della nostra nazione. Una volta questi luoghi ospitavano il circo di Nerone, fra l'altro San Pietro vi fu martirizzato, da qui infatti la maestosa cupola vuole testimoniare questo accadimento, fino poi ad arrivare al grandioso colonnato di Bernini e alle stanze affrescate da Raffaello. C'è un aspetto molto positivo di questo viaggio che racconteremo a brevissimo, perché lo staff dei Musei Vaticani si è attrezzato in modo tale da poter consentire l'accessibilità alle persone con qualunque tipo di disabilità, quindi davvero un servizio integrato a tutto tondo. Ovviamente noi abbiamo potuto usufruire del servizio dedicato alle persone con disabilità della vista o ipovisione. E a tal proposito ci preme inoltre sottolineare che è anche attivo il servizio di accesso ai cani guida, per cui tutti coloro che sono accompagnati dal loro amico fedele possono tranquillamente accedere ai Musei Vaticani. Questo teoricamente non dovrebbe mai stupirci, perché la legge lo consente anche in altri luoghi, però è sempre bene sottolineare quando le cose funzionano e soprattutto augurarsi un domani di non doversi mai stupire di questo e di viverlo come la normalità. Adesso quindi sintonizziamoci con le nostre orecchie e il nostro spirito all'ascolto di questa meravigliosa ed emozionante esperienza all'insegna della fede e della bellezza. Entriamo quindi nel vivo di questa puntata dedicata a questa meravigliosa visita ai Giardini Vaticani. E lo facciamo con un ospite d'eccezione, che è una guida specializzata nonché dipendente dei musei, che si chiama Isabella Sarandri e che cura da tantissimi anni progetti dedicati proprio alle visite accessibili per persone con disabilità, quindi un po' a tutto tondo. Isabella, piacere di conoscerti e grazie per aver partecipato a questo spazio radiofonico.
Grazie, piacere mio, un piacere infinito, grazie ancora.
Allora, guarda, ci piacerebbe un attimo che tu descrivessi il tuo punto di vista come guida e ci facessi, diciamo, un po' un focus del tuo percorso. Poi magari entriamo nel dettaglio di quella che è stata la visita, nello specifico, dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Basilicata.
Sì, allora, diciamo che il mio lavoro qui nei musei inizia nel 2011, quando erano accessibili solo alcuni musei, perché non dimentichiamoci che i Musei Vaticani si chiamano così proprio al plurale, perché sono tanti, quindi entrando qui non si vede un solo luogo, ma si vedono addirittura 13 musei, tutti differenti. Puoi vedere il mondo egizio, l'etrusco, la Pinacoteca e tanti altri che non vi elenco. Quindi il lavoro è complesso, perché per renderli accessibili tutti ci vuole molto tempo, cura e passione. Quindi nel 2011 ho pensato di rendere accessibile ciò che è più complicato per una persona che non vede, quindi la pittura, perché la scultura basta toccarla,
sì, sì.
Ma capire la pittura per chi non vede diventa problematico. E quindi abbiamo messo in campo un'attività particolare, cioè non solo toccare dei bassorilievi, perché poi spiegheremo che i dipinti più importanti della Pinacoteca, per esempio Caravaggio, che amano tutti Caravaggio, chi non ama Caravaggio, può essere con il tatto conosciuto, ma anche attraverso la spiegazione, quindi lavora anche l'udito, i profumi, perché Caravaggio lì dipinge il corpo di Cristo, mentre dovrebbe prima, diciamo, di essere unto e profumato, quindi si sente l'odore della mirra, di queste sostanze che ti portano indietro nel tempo, e poi anche la musica, quindi anche il ruolo della musica è molto coinvolgente. E quindi sono visite plurisensoriali. Di fronte a un'opera si può stare anche 40-50 minuti, ma non ci si annoia, perché vengono stimolati tutti i sensi, e anche l'accompagnatore del non vedente, devo dire, che percepisce finalmente l'arte in un modo differente. Quindi non solo la vista, vado in una mostra, vedo, invece si può comprendere l'arte, e questo ce lo hanno fatto capire le tante persone non vedenti che vengono ogni giorno ai musei. Si può comprendere l'arte attraverso tutti i sensi, e l'occhio forse è solo un mezzo. Quello che importa è cosa c'è dentro, quindi percepirlo attraverso il terzo occhio, il nostro terzo occhio, quello interiore, perché ce l'abbiamo tutti, basta stimolarlo.
Hai centrato in pieno il terzo occhio, perché quello che noi tendiamo a promuovere è proprio questo concetto, cioè il fatto che poi l'esperienza multisensoriale sia a 360 gradi interiore e abbia questo valore aggiunto per tutti. Senti, quindi diciamo, in effetti è un progetto relativamente recente, se vogliamo, dal 2011, per cui diciamo queste buone pratiche non sono ancora del tutto scontate, però sicuramente è stato fatto un percorso. Diciamo, quali sono più o meno le strategie che tu utilizzi proprio dal punto di vista pratico quando accogli delle persone non vedenti, che sicuramente magari saranno differenti da persone che hanno, per esempio, difficoltà di mobilità?
Certo, sì, allora diciamo che io mi interfaccio con il visitatore disabile attraverso le mail, quindi ciò che è più importante è proprio il primo incontro, perché c'è proprio un indirizzo dei Musei Vaticani, che è education.musei@scv.va, e attraverso questa email il non vedente oppure il disabile psichico o motorio chiede una visita guidata, quindi noi ci attiviamo affinché subito possa avere una risposta, e deve essere sempre affermativa, perché noi non vogliamo dire no a nessuno, perché la cosa da cui si parte, il concetto alla base di tutto, è che questi sono i musei del Papa, e quindi Papa Francesco non vorrebbe assolutamente che si dicesse no
nessuno.
Questa è la base. I Musei Vaticani sono proprio l'abbraccio a chi ha più bisogno anche del confronto. E guarda, la cosa che ogni volta mi stupisce di queste visite è che poi noi diventiamo amici alla fine della visita, si crea proprio un rapporto amicale. Magari inizialmente si ha un po' di titubanza, anche la persona non vedente, a lasciarsi andare, a toccare l'opera, perché non tutti i non vedenti sono pronti a conoscere l'opera attraverso il tatto, a farsi guidare le mani. Però devo dire che dopo i primi minuti si crea un'empatia. Quindi ho preparato anche delle guide, perché non sono solo io che conduco le visite guidate. Quindi ci sono altre operatrici, anche perché non si conducono solo in italiano, ma in tante lingue. Ovviamente ai musei vengono visitatori da tutto il mondo. Quindi comunque ogni visitatore ci racconta la sua disabilità e noi cerchiamo di accoglierlo nel miglior modo possibile. Questo è importante.
Guarda, c'è un dettaglio particolare che mi è rimasto impresso del racconto che hanno fatto alcuni nostri soci, cioè quando a un certo punto si descrivevano alcune statue, tu aiutavi loro ad assumere la stessa posa che stavi narrando, quindi una sorta appunto di meccanismo di immedesimazione.
Assolutamente, sì. Sì, perché a volte le pose vengono descritte, ma la descrizione è complessa. Invece tu diventi proprio il personaggio che racconti, quindi lo fai tuo, e questa possibilità fa sì che Marzia, per esempio, noi spieghiamo un satiro, entra dentro di te e non te lo dimenticherai mai più, quell'opera diventa tua. E questa è la diversità che io noto, perché ho condotto visite da tantissimi anni, faccio questo lavoro dal 96. Una cosa è portare un gruppo di vedenti a cui vuoi dire bello, guardate, osservate, che meraviglia, e vai avanti. Invece per persone che hanno diverse abilità non puoi essere superficiale, e quindi entrare dentro l'opera fa sì che si crei questo meccanismo meraviglioso che è la piacevolezza estetica, quindi riesci a capire l'opera e a farla tua, e a non dimenticarla più, quindi diventa un bagaglio per sempre. Sì. E quindi attraverso la cinestesia, cioè mettersi in quella posizione, oppure per esempio di fronte all'angelo, noi spieghiamo l'angelo di Melozzo da Forlì, che è un dipinto, un affresco, e facciamo toccare anche le stoffe, e quindi la persona non vedente per esempio si veste con gli abiti dell'angelo, percepisce le stoffe, la differenza tra il taftà piuttosto che il lino. Quindi sì, c'è un'immedesimazione che è importante.
nei giardini, perché io mi immagino questi giardini con queste essenze, no, molto intense, questi profumi quasi pungenti, no? Lì, diciamo, come ti sei mossa? Ovviamente, vabbè, l'ho fatto, la fa da padrone, perché viene istintivo, no? Poi ognuno magari distingue un dettaglio piuttosto che un altro. Come hai fatto a guidare? Cioè, materialmente, che tipo di suggerimenti, di indicazioni, di spiegazioni hai dato in quel caso?
Sì, allora, i giardini sono meravigliosi. Sono meravigliosi e penso io, vabbè, lo dico, ho scritto anche un libro sui giardini vaticani. Ed è un libro per tutti. Per quanto riguarda le persone non vedenti, abbiamo realizzato un libro tattile che mi dà tante soddisfazioni ogni volta che lo utilizzo, perché ovviamente come fai a spiegare un panorama a chi non vede? Quindi spiegare il giardino all'italiana, che a vedersi è meraviglioso, elegantissimo, queste simmetrie, è impossibile. Magari le parole sì, aiutano, ma non bastano. E quindi in questo libro tattile, che si porta, le guide lo portano con sé, tu ti fermi lì con la persona non vedente e fai esplorare il disegno tattile. Mentre lo descrivi, mentre sentono il rumore dei pappagallini, che sono questi parrocchietti Monaco, mentre sentono il rumore dell'acqua, il vento che muove le foglie, è una meraviglia. Poi in un luogo silenziosissimo, siamo nel centro storico di Roma, pieno di caos, quando entri nei giardini è già l'Eden, quindi già la piacevolezza di trovarsi, e poi si trova in un luogo silenzioso, questo aiuta molto, è così ameno, è veramente un paradiso terrestre. E questo libro tattile è una grande soluzione. Poi la persona non vedente che sa leggere in braille, legge anche, si diverte, perché loro hanno giustamente anche la piacevolezza di leggere. Ecco.
Ringraziamo Isabella Salandri per il suo preziosissimo contributo da guida specializzata. E a tal proposito ricordiamo anche il testo che lei ha scritto insieme ad altri colleghi, che è Giardini Vaticani, un cammino tra fede, arte e natura, che può sicuramente servire ad approfondire l'argomento agli appassionati che hanno visitato di persona o meno questi meravigliosi luoghi. E entriamo quindi nel vivo dell'esperienza dei nostri soci.
È Alfonso Guttieri che vi parla e siamo con una delegazione della sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, in particolare la sezione di Potenza. Abbiamo organizzato un viaggio di istruzione a Roma, ai Giardini Vaticani, un viaggio assolutamente accessibile, perché grazie all'educazione, al potenziamento degli altri sensi, è possibile ammirare ciò che questa natura quasi incontaminata, dove anche l'aria è in qualche modo diversa, sicuramente più pulita dell'aria di Roma, ci riserva una carezza sul cuore appunto è possibile veramente ammirare ciò che accade all'interno di questi giardini, quindi sia l'atmosfera emotiva ma anche religiosa e culturale che chi ha ideato in qualche modo i giardini ci voleva trasmettere. Abbiamo qui il vicepresidente della sezione WIC di Potenza, Marco Raffaniello, che ha organizzato il tutto. Allora volevo chiederti, Marco, come mai proprio un viaggio di istruzione ai Musei Vaticani?
In realtà io ho solamente lanciato la proposta per l'organizzazione, è stato merito dell'altro consigliere Manta, che è stato impeccabile. È l'esperienza vissuta in primis personalmente da solo qualche mese fa ai Musei Vaticani, è stato un qualcosa di affascinante. Molto spesso tutto ciò che viene presentato in Italia non è sempre accessibile, e grazie alla curiosità di aver sperimentato i Musei Vaticani tattili, quindi un percorso tattile, aver potuto vedere le opere attraverso dei quadri plastici, aver toccato statue del 200 e aver avuto inoltre una guida davvero premurosa nel spiegarci il tutto di quello che rappresentano tutte le opere all'interno dei 13 Musei Vaticani.
Eccoci in compagnia del consigliere Uicci della sezione di Potenza, Donato Manta, che ha organizzato egregiamente questa gita ai Giardini Vaticani. Donato, dici un po' le tue impressioni, insomma, di questa esperienza.
Beh, la motivazione è sorta da uno spunto del nostro vicepresidente Marco, che ha vissuto questa esperienza qualche tempo fa, ha conosciuto la dirigente delle guide con la quale ha familiarizzato e ha proposto questo nostro soggiorno, diciamo, presso i Giardini e i Musei Vaticani. L'organizzazione, come purtroppo succede, è un po' faticosa, però alla fine dà soddisfazioni. Abbiamo raggiunto un numero di 30 partecipanti e abbiamo sforato anche la possibilità di averne oltre 40-45. È stato molto interessante poter vivere e vedere con le mani e con la descrizione della guida delle opere che diversamente i non vedenti non potrebbero gustare. Quindi diciamo un grazie anche a chi ci ha partecipato e speriamo che si possa organizzare una prossima gita anche in modo migliore, con l'aiuto dei soci e con l'aiuto di tutti quanti hanno partecipato oggi.
Anna Maria, dici innanzitutto se ti sono piaciuti i Giardini Vaticani.
Ciao a tutti. Allora, l'esperienza è stata molto bella e così come ha detto Marco, la cosa particolarmente bella è stata proprio l'accessibilità e il fatto che le guide comunque erano esperte e sapevano come muoversi proprio con persone di diverse disabilità, perché non c'erano solo disabilità visive, ma persone affette da disabilità visive, ma anche da altre problematiche. E quindi sono state molto elastiche, oltre alla gentilezza, all'umanità che hanno dimostrato, insomma. Il percorso era lineare e non era particolarmente ostico. Il problema è stato il caldo, ecco, personalmente.
Ok, non è facile a Roma.
No, a Roma no. Okay. Io poi ci ho vissuto
e sai bene di cosa parliamo.
Anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione. Programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.